Il conte Joseph de Maistre, tanto per cominciare, non è propriamente non fu propriamente un francese, ma un sabaudo, perché nasce nella Savoia, nella contea di Savoia, nasce a Chambéry nel 1753. E quindi è un autore che certamente scrive in francese, però appartiene a questo mondo ed è molto legato all'Italia, perché, non solo perché il suo re era un re italiano in realtà, un Savoia, ma anche perché ha operato principalmente a Torino, sia pure con varie peregrinazioni, in quanto fu giurista, magistrato, ambasciatore e poi anche uomo di Stato, sia pure per un breve periodo. Il conte de Maistre viene quindi da una famiglia illustre, nobile, e possiamo considerarlo come uno dei padri della controrivoluzione. Non solo perché viene prima di quasi tutti gli altri, contemporaneamente ad altre figure come il padre de Clorivière e il padre Lanteri, ma soprattutto perché è autore della prima opera che ha avuto effettivamente un ruolo controrivoluzionario in opposizione alla rivoluzione francese che stava ancora sviluppandosi in quegli anni. Siamo tra 1795, 96, 97 e la rivoluzione francese era ancora in corso in realtà, e il De Maistre non fu propriamente il primo che scrisse sull'argomento, perché per esempio il celebre libro di Edmund Burke contro il giacobinismo è leggermente anteriore, però certamente le considerazioni sulla Francia, così si intitolò questo opuscolo, volumetto di De Maistre, ebbero un ruolo straordinario, in quanto non si limitarono così a far conoscere alcuni aspetti della rivoluzione che non erano ben stati considerati né capiti, ma soprattutto perché inquadra la rivoluzione francese all'interno di una concezione della storia e della politica chiaramente controrivoluzionaria. Perché De Maistre sostiene che la rivoluzione francese è non semplicemente una rivolta politica contro la monarchia e nemmeno semplicemente una rivolta religiosa, o meglio antireligiosa, contro il mondo ecclesiastico. È anche questo ovviamente, ma soprattutto De Maistre inquadra la rivoluzione francese, considerandola come un problema, la inquadra all'interno della grande offensiva rivoluzionaria che, dal punto di vista diciamo così simbolico e misterioso, parte con la rivolta di Lucifero e degli angeli ribelli, ma concretamente poi si espresse prima nella rivoluzione protestante, quindi nel famoso motto Cristo sì ma Chiesa no, e poi si esprime appunto nella rivoluzione francese, che non è semplicemente il motto popolo sì, monarchia, monarca no, ma in realtà è una rivolta contro l'autorità, contro l'autorità in quanto tale, un'autorità che non solo è politica ma è anche religiosa, e quindi dal punto di vista religioso si esprime nella formula, potremmo dire, Dio sì, ma Cristo no. E poi nell'ultima fase della rivoluzione francese, accelerandosi, verrà rifiutata anche l'idea di Dio e si proclamerà una sorta di ateismo politico. In pratica quindi la rivoluzione francese viene analizzata da De Maistre come la secolarizzazione totale della vita pubblica. Un'espressione attuale del vecchio motto della sinagoga: non vogliamo che costui regni su di noi. E quindi costui sarebbe il nostro Signore Gesù Cristo, ovviamente. E quindi un rifiuto della regalità di Cristo, che si esprime concretamente poi nell'assassinio del re di Francia Luigi XVI, assassinato non perché sia un cattivo o insignificante re, sia stato un sovrano indegno o inetto, ma viene ucciso proprio in quanto il re è pur sempre rappresentante dell'autorità divina. E tutto questo, in poche pagine, tutto sommato in un centinaio di pagine, viene riassunto molto bene da De Maistre, oltretutto con quella penna molto, molto facile, elegante, brillante e polemica che lo ha contraddistinto.
Che rapporto ebbe De Maistre con la massoneria?
Ovviamente De Maistre non ha buona fama negli ambienti progressisti, anche se bisogna dire che per molto tempo, paradossalmente, è stato più trattato dagli ambienti progressisti che da quelli cattolici. Per un motivo molto semplice: i cattolici, certi ambienti cattolici, diciamo meglio, per esempio quelli democristiani, col tempo si sono sempre più vergognati della intransigenza cattolica e quindi si sono sempre più distanziati e opposti rispetto ai movimenti controrivoluzionari. E questo non meraviglia, ovviamente. Paradossalmente i progressisti, alcuni autori progressisti, anche alcuni studiosi famosi, hanno invece trattato De Maistre per una sorta di controparte, cioè l'hanno trattato come una controparte degna di attenzione con la quale bisogna confrontarsi. Per esempio ci sono alcuni manuali di storia della filosofia. Io mi ricordo quello del professor Giannantoni, che ho conosciuto ai tempi universitari, il quale Giannantoni era diciamo, molto preparato come professore, era anche però marxista gramsciano, diciamo così, però tratta ampiamente De Maistre nel suo manuale e anche con una certa onestà. E quindi questo non meraviglia, perché chiaramente per i progressisti un autore come De Maistre è una bestia nera, però d'altra parte è un autore col quale bisogna confrontarsi. Poi c'è il problema di una certa antipatia di un certo mondo cattolico verso De Maistre, a parte i progressisti in quanto tali, cattolici progressisti. Bisogna dire anche che un certo mondo cattolico di destra, perfino tradizionalista, vede con diffidenza De Maistre per la sua giovanile adesione alla massoneria. Ma bisogna tenere presente l'epoca. Secondo il vecchio detto, considera la situazione in cui si visse e capirai certe scelte anche sbagliate. Il giovane De Maistre aderisce, se non ricordo male, a 18 anni, 18-19 anni, alla massoneria, sottospinta del suo stesso ambiente, dell'ambiente, vale a dire, nobiliare nel quale è cresciuto, e perfino dell'ambiente ecclesiastico in cui è cresciuto, perché De Maistre, anche se è stato allievo di gesuiti, che influenzarono ovviamente la sua formazione da ragazzo, però conobbe anche ambienti nobiliari e progressisti che erano molto vicini alla massoneria o addirittura ne appartenevano. All'epoca le condanne che c'erano già state, le condanne pontificie della massoneria, non erano considerate molto, e comunque si diceva esiste una massoneria certamente intransigente e anticattolica, ma esiste anche una massoneria che è invece filocattolica e non provoca nessun danno, non trama contro la Chiesa. Così erano difatti, per esempio, alcune logge sabaude. A una di queste aderì il giovane De Maistre. Bisogna tenere presente che erano logge che addirittura avevano una sorta di patrocinio del re, un po' per tenerle sotto controllo e un po' perché anche effettivamente non erano ritenute pericolose. Ma per dire che tipo di massonismo era quello del giovane De Maistre, basti pensare che quando, ancora molto giovane, prima della Rivoluzione francese, lui scrisse a titolo personale un breve memoriale al duca di Brunswick, grande dignitario all'epoca della massoneria. Questo memoriale, che rispondeva a una richiesta del duca di trattare dei possibili progetti di risanamento della vita europea di allora, questo memoriale scritto da De Maistre propone niente meno che di sottomettersi al Papa e in particolare di seguire il progetto di educazione culturale e politica tipico della Compagnia di Gesù. Ora capite bene che questo memoriale non fu nemmeno preso in considerazione dalla massoneria dell'epoca, neanche da quella che non era anticattolica, e quindi questo già fa capire che tipo di mentalità aveva il giovane massone De Maistre. Col tempo, ovviamente, ci fu lo shock della rivoluzione francese. Bisogna tenere presente che De Maistre, fino a quando scoppiò la rivoluzione francese 1789, non aveva fatto niente di lui, il conte non aveva fatto niente di decisivo, di veramente importante, salvo il fatto di essere un giurista e poi un magistrato del regno. Però con lo scoppio della rivoluzione francese, quando lui aveva già compiuto, lui De Maistre aveva già compiuto i 40 anni, fu quello classico shock che scosse e risvegliò anche molte personalità che si erano compromesse in qualche modo o con l'illuminismo o con alcune correnti rivoluzionarie moderate o con la massoneria o con anche il giansenismo, per esempio, e quindi fu lo scintilla che scatenò la sana reazione controrivoluzionaria. Col tempo, De Maistre gradualmente non solo non si reiscrisse più alla massoneria, ma si allontanò sempre più anche dagli ideali, diciamo così, parareligiosi di quelle logge che aveva frequentato, e particolarmente nelle ultime opere precisò la propria distanza. Per esempio, nella sua ultima opera veramente importante, Le serate di Pietroburgo, di gran lunga la più famosa anche perché è un capolavoro letterario, queste serate sono un dialogo fra tre personaggi, il cavaliere, il senatore e il conte. Il senatore esprime un po' la posizione di quella che era una certa colta nobiltà filomassonica, mentre invece il personaggio del conte è quello che esprime la posizione di De Maistre, dell'autore. E il conte appunto critica, sia pure bonariamente, il senatore appunto per questo suo vecchio attaccamento alla massoneria.
Perché De Maistre concentrò la sua polemica sulla rivoluzione francese?
Intanto per quei motivi proprio di vita vissuta che ho detto. Cioè, De Maistre era stato un tranquillo dignitario e magistrato del regno. Poi la rivoluzione fu proprio quella che gli fece capire che qualche cosa di grosso stava accadendo in Europa. E quindi dal suo posto di osservazione, prima Chambéry, poi Torino, gli aprì lo sguardo su quello che era il panorama europeo, il tumulto europeo. Poi, a maggior ragione, quando iniziò l'avventura napoleonica, questo chiaramente lo rafforzò nelle sue convinzioni. Ma lui prese di mira la rivoluzione francese nell'opuscoletto, anzi nel volumetto che abbiamo detto, Considerazioni sulla Francia, ma poi allargò gli interessi. Ma poi si ricordò di essere un giurista e scrisse per esempio sul problema del costituzionalismo, cioè sulle monarchie costituzionali, che lui criticò in quanto erano ritenute un indebolimento artificialmente voluto dalle sette anticristiane per far sì che i re non fossero più difensori dell'altare e soprattutto i re non riuscissero più a tenere saldo il trono. Praticamente i re finiscono col regnare ma non governare. Questo ovviamente per De Maistre e anche per i giuristi seri dell'epoca non era possibile. Era una forma di quello che poi sarà chiamato liberalismo costituzionale e politico, perché se il re è tale deve essere un vero e proprio monarca. Però attenzione, De Maistre non si limita a criticare la rivoluzione francese, critica anche i fattori che hanno preparato purtroppo la rivoluzione francese. Non solo il protestantesimo, al quale dedicò dei brillanti opuscoli, ma anche, e non solo l'illuminismo ovviamente, sono famose le sue felicissime e anche divertenti in certi passi critiche che lui rivolge ai guru dell'illuminismo, specialmente francese come Voltaire, Rousseau, ma prima anche Locke e così via. Ma è interessante perché De Maistre, pur essendo certamente un difensore dell'autorità monarchica, però sostiene che anche l'assolutismo monarchico ha avuto un ruolo nella rovina del prestigio e del potere reale della monarchia e quindi nell'avvento della Rivoluzione francese. Perché lui sostiene che una monarca che non è a sua volta supportato da un'aristocrazia effettivamente efficace, che abbia un reale potere, bene, questo monarca, sì, sul momento, anche se assoluto, riesce a controllare la situazione, ma se la periferia, diciamo così, del regno non è a sua volta controllata dall'aristocrazia, alla fine il monarca diventa un autocrate, come lo chiameremo oggi, che teoricamente è un potere assoluto, ma in pratica non riesce più a governare concretamente il regno e a fare quella operazione di purificazione delle tendenze negative che possono mettere in difficoltà e in crisi il regno. È molto interessante questo fatto, perché in genere si pensa che gli autori controrivoluzionari siano per la monarchia assoluta, ma in realtà non è così. Quasi tutti gli autori controrivoluzionari hanno combattuto la monarchia assoluta in quanto l'hanno ritenuta un fattore che ha indebolito i regni e ovviamente ha anche favorito tutta una politica di persecuzione proprio di quegli ordini religiosi come i gesuiti che combattendo l'assolutismo regio davano fastidio a certi monarchi.
Qual è la posizione di De Maistre nei confronti dell'opera di Napoleone?
Questo è un punto ancora più interessante, se vogliamo. Non a caso uno studioso di De Maistre, Monsignor Leon Cristiani, ha intitolato un suo libretto su Padre Lanteri, Un prêtre redouté de Napoléon, un prete temuto da Napoleone. Potremmo dire lo stesso di De Maistre. Non solo per i legami che De Maistre ebbe con il padre Lanteri nell'ultima fase della sua vita, ma anche per il fatto che De Maistre ebbe tutto un ruolo molto preciso antinapoleonico, di offensiva antinapoleonica. Dopo aver criticato e combattuto la Rivoluzione francese, De Maistre si trovò ovviamente a dover affrontare le invasioni napoleoniche. Prima quelle giacobine, De Maistre fu costretto all'esilio, fu costretto ad abbandonare la famiglia, a perdere i beni che aveva nella Savoia, rifugiarsi in Svizzera per evitare di fare giuramento al nuovo regime giacobino che aveva occupato il Ducato di Savoia. Ma poi dovette anche, per alterne vicende, anche per via dei contrasti avuti col suo re, dovette adattarsi al ruolo di diplomatico e fu mandato proprio dal re a San Pietroburgo, quindi come ambasciatore, diciamo così, del regno presso lo zar, presso la corte russa. E in questo ruolo apparentemente di emarginazione, una sorta di secondo esilio, De Maistre ebbe un'influenza importante, innanzitutto perché diventò un po' il beniamino dei salotti, quelli ben orientati dell'aristocrazia e della cultura di San Pietroburgo, che voleva dire la più importante cultura russa, ma poi perché divenne amico dello zar e informava lo zar russo di tutto quello che avveniva in Occidente, diciamo nell'Europa occidentale, dando allo zar anche delle categorie per interpretare e capire la gravità dell'impresa napoleonica. E questo fu uno dei fattori che spinsero lo zar, dopo una prima simpatia o comunque un tentativo di accordo con Napoleone, spinsero lo zar alla fine a schierarsi assieme all'impero austriaco, alla Prussia e poi all'Inghilterra anche, a schierarsi contro Napoleone, e sappiamo com'è finita. Fu proprio la disavventura russa di Napoleone che fece finire la grande impresa, il grande tentativo napoleonico. Questo per far capire come un diplomatico declassato in un certo senso, mandato in qualche modo in esilio nella periferia dell'Europa, cioè a San Pietroburgo, tuttavia ebbe una capacità notevole. Difatti Napoleone, che seguiva, avendo una politica molto efficace, seguiva quello che diceva e scriveva e faceva Napoleone come diplomatico, non solo aveva vietato la diffusione delle opere ovviamente di De Maistre, ma lo teneva molto sotto controllo proprio per questa sua pericolosità. Un altro ruolo che ebbe De Maistre in Russia fu quello di facilitare la presenza del mondo cattolico a San Pietroburgo, operando anche per la conversione al cattolicesimo dalla cosiddetta ortodossia di alcune personalità dell'aristocrazia russa.
Perché l'Italia deve molto all'opera di De Maistre?
Anche se De Maistre non era propriamente italiano, né era francese, era appunto sabaudo, come abbiamo visto, tuttavia egli operò quando poté, quando non fu esiliato o emarginato per vari motivi, operò in Italia. L'Italia era ancora divisa, ovviamente, ma c'era il regno sabaudo, e difatti lui operò a Torino e negli ultimi anni, quando passò la bufera napoleonica e arrivò la restaurazione, poté tornare a Torino. Ora lasciamo perdere il fatto che nemmeno il suo amico il re di Francia, possiamo dire Metternich, e neanche il suo re, il re di Savoia, il re sabaudo, in realtà resero onore a quello che aveva scritto e fatto De Maistre in difesa della monarchia e del cattolicesimo, perché era iniziata tutta l'impresa della cosiddetta restaurazione, che in realtà non era una vera restaurazione, tant'è vero che fu criticata, e anche a volte duramente, da alcuni esponenti del mondo controrivoluzionario, che pure vi ebbero in un certo senso un ruolo, come per esempio De Bonald in Francia e De Maistre in Italia, cioè a Torino. Questo perché De Maistre si rendeva conto che una restaurazione che in realtà, come lui dice, rimetteva il re non sul trono degli antichi, ma sul trono di Napoleone, questa è una sua frase che rimase famosa fra le tante, questa restaurazione cosiddetta tale, pretesa tale, in realtà era una falsa restaurazione, perché manteneva la burocrazia napoleonica, manteneva il codice civile napoleonico, molto importante, manteneva una certa cultura nata dalla rivoluzione francese e particolarmente quella napoleonica voluta per esempio con il Politecnico. Insomma, in pratica sì, era tornata la monarchia, era tornato il re, c'era ancora un governo aristocratico, ma in pratica, grazie all'abilità diplomatica di Talleyrand, tutto era rimasto un po' come prima. La stessa religione non era più l'unica religione di Stato, ma era la religione della maggioranza di francesi, certamente favorita e protetta dal governo, ma non era più la situazione precedente. E quindi, questo per quanto riguarda particolarmente la Francia, ma lo stesso vale per l'Italia, lo stesso vale per il Regno Sabaudo. Negli ultimi anni, difatti, De Maistre si occupò più di religione che di politica, perché si era accorto che era più importante, vista la scarsissima influenza che lui aveva, nonostante il prestigio che teoricamente occupava del governo Sabaudo, il prestigioso ruolo che aveva, però si era reso conto che bisognava operare prima ancora nel campo dell'apostolato religioso. Qui fu importante il suo incontro con il padre Lanteri, la sua adesione alle amicizie cristiane, di cui stese anche lo statuto, e le ultime opere, non a caso, sono le ultime opere importanti, sono le Serate di Pietroburgo, che abbiamo già citato, la sua opera più vasta, che non a caso si intitola Dialoghi sul ruolo della Divina Provvidenza nella storia, e poi il famoso libro sul Papa, che in un certo senso, anche se da un punto di vista più politico che ecclesiastico, che religioso, prepara quello che poi sarà la riaffermazione del pontificato e la proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia. Questo fa capire, diciamo, quanto De Maistre si era reso conto della fragilità della rivoluzione, della restaurazione, che difatti poco dopo la morte di De Maistre nel 1821 comincerà la sua lenta crisi.
È vero che De Maistre si basa sulla teologia della storia?
Questo è verissimo, ma attenzione, non è vero soltanto di De Maistre. In realtà l'intera corrente controrivoluzionaria, l'intera scuola, anche se non è una scuola formalizzata controrivoluzionaria, ha come grande premessa, a parte ovviamente il Vangelo, chiaramente, ma ha come grande premessa la concezione della storia. E non una concezione filosofica della storia, ma proprio la concezione teologica della storia. Cioè vedere la storia come, appunto, il sottotitolo delle Serate di Pietroburgo, capolavoro di De Maistre, dice, come il campo, il grande campo dell'umanità in cui la Divina Provvidenza opera, cioè opera Dio come Signore della storia, particolarmente Gesù Cristo come colui che orienta, ispira e orienta la cristianizzazione dell'intera civiltà. E quindi le categorie di De Maistre, ma di tutta la controrivoluzione, sono appunto quelle di una visione teologica della storia in cui opera la giustizia e la misericordia di Dio parallelamente, e poi una visione teologica della politica. Oggi l'espressione teologia politica è mal vista perché è stata strumentalizzata da alcuni autori non cattolici, però si può parlare effettivamente, come si usava all'epoca della Controriforma, di teologia della storia, teologia della politica, in quanto effettivamente la dottrina sociale della Chiesa prevede, diciamo meglio, premette una teologia della storia, vale a dire teologia della politica, scusate, e cioè una concezione teologica della vita pubblica, perché anche la politica deve applicare il più possibile, realizzare il più possibile i diritti di Dio nella vita sociale. E questo quindi è scontato, all'epoca era scontato, poi chiaramente con prima i cattolici liberali, poi i cattolici democristiani, poi i modernisti, eccetera, eccetera, non fu più così, no? Questo concetto si è perso. Ma è molto importante sottolineare che non a caso l'opera più importante e più bella anche di De Maistre, cioè le Serate di Pietroburgo, sono in realtà una affascinante opera di teologia della storia. Ma lo schema teologico della storia è presente anche nelle altre opere di De Maistre, come il libro sul Papa e anche in altri scritti più brevi che furono di carattere polemico, legati all'attualità, legati al problema del momento. Questo ci fa capire la profondità della controrivoluzione, che non è semplicemente una visione politica della civiltà, come alcuni sostengono. E anche questo, la visione politica della civiltà si traduce in concreto in quella che si chiama cristianità, ma al fondamento di tutto c'è una teologia politica che si inquadra in una teologia della storia.
Perché De Maistre fu definito da Papa Leone XIII il profeta del nostro secolo?
Questa è una definizione che pochi conoscono e l'avrebbe potuta dare prima di Leone XIII anche Pio IX, che aveva una grande stima e fascino per De Maistre. Ma concretamente l'ha detta Leone XIII non a caso, perché con Leone XIII si realizza quel progetto di ricostruzione della cristianità, rianimazione della civiltà cristiana anche dal punto di vista politico, che caratterizza poi con alterne vicende, che, anche discutibili, il suo pontificato. Perché? Perché effettivamente, teniamo presente quando inizia la sua opera De Maistre. De Maistre inizia la sua opera, come abbiamo detto, fin dal 1695, 96, 97, scrivendo contro la rivoluzione francese, ma non solo, anche aiutando per esempio gli esuli scappati dalla Francia. È in una situazione estremamente difficile. E ancora più difficile sarà la situazione dopo l'avventura napoleonica, perché con l'avventura napoleonica la Chiesa in Europa, quindi anche nel Regno Sabaudo, si troverà con una sorta di vuoto. Il decennio rivoluzionario e il decennio napoleonico in pratica hanno costituito un vuoto, perché in quel periodo è mancata proprio nella popolazione una formazione religiosa, perfino catechistica. Questo lo constaterà dopo, per esempio, lo constateranno alcuni apostoli dell'epoca, come per esempio il curato d'Ars. E quindi ci sarà una sorta di vuoto, sia catechetico, ma anche culturale in realtà, che soltanto alcuni autori cominciano a riempire, a ricostruire la cultura cristiana, che era stata avvelenata prima all'epoca dell'illuminismo e poi soppressa in pratica all'epoca della rivoluzione francese, strumentalizzata, non soppressa ma strumentalizzata da Napoleone Bonaparte. E quindi questo fu un'impresa al quale collaborarono grandi personalità, grandi ordini religiosi, tra cui quelli che verranno restaurati, quello dei domenicani, dei francescani, anche dei gesuiti, poi torneranno sul campo di battaglia, grandi movimenti, se vogliamo anche, ma fra queste grandi personalità c'è certamente De Maistre, il quale sente la necessità di ricostruire, riproporre, ma anche risanare una cultura cristiana che era stata prima avvelenata e poi combattuta. Questo ci fa capire come mai De Maistre, se noi lo esaminiamo in maniera critica, ha anche molti errori. De Maistre cade nel suo sviluppo, anche nei suoi tentativi di ricostruzione filosofica, teologica, eccetera, cade in alcuni errori che noi oggi non commetteremo assolutamente. Per esempio, ci sono alcune sbandate in favore di Cartesio e in favore di altri errori di carattere filosofico e talvolta anche religioso, non eresie ma comunque errori. Ma bisogna tenere presente che la restaurazione di questa cultura avverrà dopo De Maistre e anche per merito di persone come De Maistre. Avverrà dopo, cioè durante i pontificati di Gregorio XVI, molto di più Pio IX e poi appunto Leone XIII, in cui si ricostruirà finalmente la cultura cristiana anche poi dal punto di vista politico. Questo accresce il merito di De Maistre e di altri autori della sua epoca che veramente operarono come restauratori o ricostruttori di un panorama già devastato. Per questo papi come Leone XIII ne riconobbero l'importanza chiamandolo il profeta del secolo XX, anche perché De Maistre fu effettivamente un profeta, nel senso che previde le conseguenze estreme che poi avverranno anche molto dopo, sia della rivoluzione francese sia dell'avventura napoleonica, sia anche delle mancanze, delle manchevolezze, delle debolezze della cosiddetta restaurazione. Basta pensare a un solo punto, basta pensare a quello che De Maistre da San Pietroburgo scrisse sul futuro della Russia, dicendo che la Russia avrà un ruolo sempre più crescente col passare degli anni.
Qual è l'eredità di De Maistre e chi può rivendicarla?
L'eredità di De Maistre è quella controrivoluzionaria sostanzialmente. Quindi non si tratta di ripetere tutte le tesi di De Maistre nel campo filosofico, religioso, anche politico. Poi lui trattò anche di letteratura, di scienza perfino. Bisogna tenere presente che De Maistre appartiene ancora a una generazione, quella del 1700, che non conosceva la specializzazione come noi oggi la conosciamo. Erano persone estremamente versatili, che si interessavano di tutto, avevano un'elasticità mentale, un'apertura mentale che poi la specializzazione restringerà di molto, sempre più col passare del tempo. Inoltre non bisogna dimenticare il talento letterario di De Maistre, che scrive meravigliosamente bene, in maniera affascinante, e che questo sarà molto importante nel successo delle sue opere. E poi il talento, che allora era molto importante, della conversazione. Ancora quando viveva De Maistre c'era quella che è stata chiamata la civiltà della conversazione. Nei salotti, nei circoli letterari, nei circoli anche religiosi, era molto importante la conversazione, il parlare degli argomenti o di attualità o invece più classici. E questi salotti ebbero grande importanza durante l'Illuminismo, purtroppo, per preparare la Rivoluzione francese. De Maistre era un grande conversatore, e uno dei motivi del suo successo, per esempio in Russia, fu dovuto a questo. Poi De Maistre ebbe anche la grande capacità di capire l'importanza degli opuscoli. Lui sapeva benissimo, si era reso conto, che il successo dell'Illuminismo era dovuto, a parte quella conversazione di alta cultura che dicevamo, ma era dovuto ancora di più agli opuscoli, cioè al fatto di diffondere proprio apertamente, anche gratuitamente, presso la popolazione in grado di leggere ovviamente, le proprie idee tramite opuscoli, fogli volanti, manifesti, piccoli libri al massimo. E De Maistre si rese conto che a questa propaganda, che oggi chiameremmo di mass media, molto diffusa e gratuita tra l'altro spesso, bisognava rispondere non con dei trattati, dei tomi che confutassero le tesi cattive, ma che nessuno leggeva poi queste opere scritte. Bisognava rispondere nello stesso livello, cioè con tutta una piccola pubblicistica diffusa il più possibile gratuita, che raggiungesse la popolazione, perché si rendeva conto De Maistre che con la Rivoluzione francese entrava in campo quella che si chiamava e si chiama tuttora opinione pubblica. All'epoca si chiamava spirito pubblico. Fra gli agenti della Rivoluzione francese, dei Giacobini, c'erano i famosi osservatori dello spirito pubblico. Si chiamano così. Se uno ascolta l'opera lirica Andrea Chénier, per esempio, di Giordano, a un certo punto si accorgerà che entra in scena un osservatore dello spirito pubblico. Chi erano questi? Erano gli agenti giacobini che dovevano controllare la mentalità della popolazione e influenzarla in qualche modo con la parola e con lo scritto. De Maistre si rese conto dell'importanza di questo ruolo, ma svolgendoli in senso controrivoluzionario. Ecco perché, questo è uno dei tanti motivi, il De Maistre ha anche sollevato dei problemi e proposto dei metodi di azione che prima di lui non erano presi in considerazione, tranne che da alcuni autori a lui contemporanei, come il padre di Clorivière e il padre Lanteri, che ebbe anche un ruolo importante nell'Europa meridionale, soprattutto in questo ruolo.